dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni, vieni Spirito Creatore, vieni, vieni, vieni Spirito Creatore, vieni, vieni, vieni Spirito Creatore, vieni, vieni. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi?» Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo, e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura: colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato».
Buonasera a tutti. È un piacere riprendere con voi il filo di questo discorso che stiamo portando avanti quest'anno, Santo della Misericordia. Abbiamo fatto tutto un cammino, cominciando da cercare di capire che cos'è la misericordia secondo la Bibbia, vedendo la misericordia di Dio nell'Antico Testamento, parlando di peccato e perdono, cercando di capire Gesù come misericordia del Padre, vedendo le parabole della misericordia, e poi quando eravate arrivati al mio cavallo di battaglia, che è la parabola del buon samaritano, me l'avete tolto da sotto la sella, come si dice, perché lo usate per il ritiro la prossima volta. Ma ugualmente, in questo percorso logico che stiamo conducendo, dovevamo a questo punto parlare dell'essere noi misericordiosi. È chiaro che se Dio ti riempie d'amore, se Dio ti riempie di tenerezza, se Dio ti riempie di coccole, se Dio ti riempie di misericordia, è perché poi tu ne trabocchi agli altri. E allora oggi ho pensato di meditare con voi sulla beatitudine dell'essere misericordiosi, che troviamo in Luca: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre, attraverso non una parabola del Signore, ma attraverso una gestualità del Signore. È un tema che con qualcuno di voi forse abbiamo già affrontato 3-4 anni fa nella settimana comunitaria, quindi chiedo scusa se ripeteremo alcuni concetti, ma che credo sia anche importante saperle, conoscere questi concetti di cui parlerò, perché ci danno anche poi una chiave di lettura generica per tanti altri brani della scrittura. Allora, per capire i testi neotestamentari, sia dell'istituzione dell'Eucaristia che della cosiddetta lavanda dei piedi, parola orribile, no? La lavanda, cioè Gesù che lava i piedi, no? Bisogna avere presente un genere letterario, cioè un modo espressivo tipico della Bibbia, soprattutto nei libri profetici, che è il genere del mimo o delle azioni simboliche o delle azioni sceniche. Se noi guardiamo i profeti, più di 30 volte noi abbiamo le esposizioni orali dei profeti accompagnati da gestualità simbolico-rivelative. In altre parole, i profeti talora fanno delle vere e proprie pantomime, delle scenette, degli spot pubblicitari per imprimere bene quello che vogliono dire nella testa dei loro uditori. Faccio alcuni esempi, non vi faccio tutti i 30, se no facciamo dopo domani, ma qualcuno famosissimo, per esempio Geremia, che è uno dei più grandi profeti che usa il mimo. Voi sapete, si compra una preziosissima cintura costosissima di marca super firmata e poi la va a mettere a marcire nell'Eufrate sotto una pietra. Tutti gli dicono: ma sei uno stupido, come mai fai questo gesto? E Geremia dice: ecco, Israele è la cintura del Signore. Voi sapete che la parola Amen deriva dalla radice ebraica del emunà, della fede, che vuol dire mi attacco, mi appiccico, mi incollo. Israele è la cintura del Signore, cintura preziosa, e ciò nonostante Dio permetterà che vada a marcire nell'esilio babilonese. Oppure quell'altra volta in cui Geremia entra in una cristalleria dove ci sono un sacco di vasi preziosi, Richard Ginori va a sapere che cosa, e con un bastone comincia a spaccarli tutti, arrivano i commessi, lo fermano, lo legano, e lui dice: ecco, guardate, faccio questo segno per indicare che Israele è un vaso prezioso agli occhi del Signore, ma presto sarà distrutto per i suoi peccati dalle invasioni. Oppure quando Nabucodonosor assedia la città santa e Geremia langue come presunto collaborazionista nelle prigioni del re Sedecia, ecco, il profeta chiama il notaio perché dice: voglio comprare dei campi nel territorio di Anatot. E tutti gli dicono: ma tu sei completamente scemo, la città è assediata, stiamo per essere distrutti e tu compri campi. Ecco, questo è un segno di speranza che nonostante tutto Dio resterà fedele a Israele e continuerà ad aiutare Israele anche dopo la deportazione. Pensate a Isaia che cammina scalzo e spoglio, mutande, per 3 anni per indicare la deportazione prossima da parte degli assiri. Pensate a Osea che vive la sua tragica situazione coniugale di super cornuto, lo sapete, da parte di Gomer, figlia di Diblaim, che vive questa esperienza in maniera simbolica, perché come Dio tante volte è stato tradito, è stato abbandonato da noi che commettiamo adulterio con gli idoli, così anche lui dovrà riprendere questa donna adultera, amarla come la ama Dio, perché del suo matrimonio fa un sacramento, una profezia dell'amore stesso di Dio nel suo popolo. E si potrebbe continuare. Anche nel Nuovo Testamento Gesù usa il genere del mimo. Per capire i Vangeli dobbiamo avere in mente anche questo genere letterario. Faccio alcuni esempi. Tutti voi ricordate la maledizione del fico che non porta frutto. Non è che Gesù ce l'abbia coi fichi e vada lì, tiè, crepa fico che non porti frutto. È un simbolismo per dire che se Israele di fronte a Dio non porta frutto, ecco, anche Israele seccherà, morirà e sarà bruciato. Altro mimo importante, altra scenetta, è la cosiddetta cacciata dei venditori del tempio. Guardate, Gesù restaura il tempio sì come luogo di preghiera, ma soprattutto apre il tempio ai pagani, perché questo, dove avviene questo gesto, è il cosiddetto atrio dei pagani. Ma nello stesso tempo, soprattutto nella versione di Giovanni, caccia anche le pecore, che pure erano indispensabili per i sacrifici al tempio, ma per dimostrare che ormai è lui la vera pecora che si immola, è lui il vero agnello che pone fine ai sacrifici antichi. Altro mimo che stiamo per meditare un'altra domenica è l'entrata di Gesù in Gerusalemme, voi sapete, non su un cavallo, simbolo di potenza, simbolo di guerra, ma su un semplice somaro, e per di più un somaro preso a ore, preso in affitto, glielo danno soltanto per qualche ora, per indicare un Messia semplice, un Messia povero, un Messia umile, un Messia ben lontano dalle attese nazionalistiche di Israele. Ora ecco, noi ci troviamo stasera a riflettere su la lavanda dei piedi o il lavare dei piedi ai discepoli da parte di Gesù, ma mettendolo in parallelo con un altro mimo che avviene nello stesso giorno, cioè il mimo eucaristico. Spero di non scandalizzare nessuno, ma quando Gesù istituisce l'Eucaristia fa innanzitutto un mimo profetico. Lo dice il grande Jeremias, lo dice Jean-Léon Dufour, tutti grandi biblisti, che definiscono l'istituzione dell'Eucaristia l'ultima parabola di Gesù. Cioè, porgendo il pane, Gesù dice: questo è il mio corpo. Offrendo il calice, dice: questo è il mio sangue versato per voi. Allora, il primo significato di questa azione, di questa gestualità, è che egli si è donato totalmente agli uomini, che si è interamente consumato per essi, che è diventato, offrendosi per loro come il pane e il vino, il loro sostegno e la loro sopravvivenza. Per carità, tutti gli altri significati dell'Eucaristia, poi la presenza reale, il segno escatologico, il viaticum, ci sono tutti, ma se noi non capiamo il primo racconto, che è il primo modo di presentare questa istituzione, noi non capiamo l'Eucaristia, perché davanti ai suoi discepoli Gesù fa un mimo della sua morte, del suo consumarsi, del suo darsi totalmente. Gesù in quel momento è davvero il profeta e il martire che dà tutta la sua vita per gli altri. E allora due sono le sottolineature che Gesù fa. Innanzitutto la volontarietà del suo donarsi, cioè il suo farsi uomo fino alla morte non è dato dall'ineluttabilità del caso, ma è una sua libera scelta d'amore. Dice in Giovanni: la mia vita nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso perché ho il potere di offrirla. Ancora in Giovanni: la mia anima è turbata e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quell'ora. E allora ecco, gli evangelisti raccontano questa consapevolezza di Gesù, questo sapere che la sua vita sarà dono fino alla fine. Gesù è Dio che ha preso carne sulla terra per sussumere, per prendere su di sé le nostre paure, le nostre angosce, la nostra finitudine, le nostre malattie, la nostra morte, e lo prende fino in fondo. Non fa finta di essere uomo, ma arriva fino alla consumazione massima, non si tira indietro, non fugge neanche di fronte a una vicenda storica tragica che lo vedrà morire crocifisso, appeso al legno, fuori dalla porta, scomunicato, maledetto da Dio e dagli uomini. Quindi deliberatamente si offre. Per questo, nella sua passione, egli nell'ultima cena, egli prefigura la sua passione e la sua morte in questo gesto del pane che si fa mangiare e del vino che si fa bere. Seconda sottolineatura è l'assoluta totalità del donarsi. Totalità del donarsi. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, cioè fino al supremo compimento dell'amore, che è dare la vita per coloro che si amano. Ma attenzione, quando poi Gesù dice fate questo in memoria di me, non vuol dire, come noi banalmente intendiamo, dite tante messe, andate anche voi a messa alla domenica, ma il significato è molto più profondo. Quando Gesù comanda questo, vuol innanzitutto dire che anche i suoi dovranno farsi mangiare dagli altri, dovranno farsi bere dagli altri, dovranno farsi consumare dagli altri, dovranno darsi agli altri fino alla fine, svuotandosi totalmente per gli altri. Quindi Gesù non ha dato solo un pezzo di pane agli uomini, ma ha dato tutto se stesso, tutta la sua vita, il suo corpo ed il suo sangue, e chiede ai discepoli di fare altrettanto. Cioè il pane spezzato e il vino versato simboleggiano quanto egli ha compiuto, ma per essere in linea con lui, per rispettare il suo volere, non basta rinnovare i simboli senza ripetere sul piano storico ciò che questi simboli significano. Questo è quindi l'aspetto fondamentale della logica cristiana. Io devo essere pane, io devo essere cibo che si spezza, devo farmi consumare dagli altri, devo farmi mangiare dagli altri. Allora vedete che celebrare l'Eucaristia è qualcosa di drammaticamente impegnativo, perché è un gesto che mi coinvolge fino in fondo, che cambia la mia vita sul modello di Cristo. È troppo, mi diceva giustamente Monsignor Fiandino venendo su, Gesù dice tre volte, lo vedremo stasera, fate questo in memoria di me, una sul pane, una sul vino e una sulla lavanda dei piedi. Noi troppo facilmente ci fermiamo alla parte sacramentale e non pensiamo invece al significato poi del dono, del servizio, del farci mangiare dagli altri. Gesù ha parlato essenzialmente di spargimento, di donazione, di farsi consumare, non tanto di presenza. Quindi la partecipazione all'Eucaristia dovrebbe essere un atto di coraggio, non un elemento devozionale, ma una presa di posizione davanti a tutti, di darsi agli altri, di farsi mangiare dagli altri, di farsi bere dagli altri, di spargersi per la moltitudine, come Gesù Cristo. Ma poiché questa comprensione dell'Eucaristia probabilmente non è stata già da subito distorta nella prima Chiesa, ecco che Giovanni, che voi sapete scrive un bel po' dopo gli altri tre Vangeli, scrive alla fine del primo secolo, qualcuno ipotizza addirittura all'inizio del secondo, laddove i sinottici, cioè Matteo, Marco, Luca, detti così perché usano uno stile, uno schema abbastanza simile, per cui possono essere synoptomai, cioè letti insieme, letti su tre colonne, potremmo dire, mentre Giovanni è totalmente diverso. Laddove i sinottici pongono l'episodio dell'istituzione dell'Eucaristia, Giovanni, prima della festa della Pasqua, cioè nell'ultima cena, pone la cosiddetta lavanda dei piedi. Guardate che è interessantissimo questo, Non è che Giovanni sia uno che se ne frega dell'Eucaristia, c'è scritto un capitolo intero, capitolo 6, no? Del Vangelo di Giovanni. Ma Giovanni vuol farci capire che l'esegesi, la spiegazione, la traduzione, l'esplicazione dell'Eucaristia è lavare i piedi ai fratelli. Questo perché già all'interno delle prime comunità nascevano delle distorsioni. Paolo in 1 Corinti 11 scrive, e Paolo muore nel 62-63, quindi 40 anni prima quasi che scriva Giovanni, non posso lodarvi perché sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono delle divisioni tra voi. C'era la divisione fra i ricchi che mangiavano e banchettavano per conto loro, le cene eucaristiche erano all'inizio un pranzo al sacco, ma c'erano i ricchi che si portavano caviale e champagne e c'erano i poveracci che mangiavano una crosta di formaggio in un angolo. Ecco, allora Paolo si accorge di questa vergogna e dirà delle cose terribili. Dirà che chi non riconosce il corpo e il sangue di Cristo nel povero, nell'ultimo, nell'affamato, quando va all'Eucaristia mangia e beve la sua condanna. Quindi non è quando siamo distratti perché andiamo a prendere la comunione distratti, la cosa è molto più tragica. Se non riconosciamo poi il corpo di Cristo nella carne sanguinante dei fratelli, mangiamo e beviamo questa condanna. E allora, stanco di questa distorsione del senso eucaristico, Giovanni ritiene bene semplificare, esemplificare il messaggio eucaristico attraverso questo gesto. E guardate, non è questa una lettura di qualche teologo. Giovanni Paolo II scrive significativamente: il Vangelo di Giovanni, laddove i sinottici narrano l'istituzione dell'Eucaristia, propone, illustrandone così il significato più profondo, il racconto della lavanda dei piedi in cui Gesù si fa maestro di comunione e maestro di servizio. Bisogna quindi avere il coraggio di leggere l'episodio della lavanda dei piedi in sinossi, in parallelo con i racconti dell'Eucaristia, perché proprio Giovanni volutamente lo pone al posto dell'istituzione dell'Eucaristia stessa. L'Eucaristia è il sacramento della carità, l'Eucaristia è il sacramento del servizio, l'Eucaristia è il sacramento di Cristo servo. E allora al posto del mimo eucaristico, Gesù fa un altro mimo, che è questo mimo della lavanda dei piedi, questa scenetta, perché non è che avessero bisogno di lavarsi i piedi, ecco, ma è una scenetta che Gesù fa per mettere nella testa dei concetti molto precisi. Cominciamo a seguire il testo. Seguitemi, faremo prima una piccola esegesi versetto per versetto, gruppo per versetto, a gruppi di versetti, e poi cercheremo di riflettere sopra. Prima della festa di Pasqua, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È un'introduzione solennissima, sembra quasi un secondo prologo del quarto Vangelo, perché richiama le grandi coordinate della salvezza: il figlio che viene dal padre e che ritorna al padre. E ora è il momento culminante, è il momento della sua ora, è il momento della sua Pasqua. Vedete, prima della festa di Pasqua non è solo un'indicazione cronologica, è un'indicazione teologica, perché quanto Gesù sta per fare è la vera Pasqua, è la vera Pasqua. Tant'è vero che d'ora in poi non chiameremo più la Pasqua Pasqua dei Giudei, chiameremo la Pasqua Pasqua di Gesù, perché è Lui l'agnello di Dio che si immola e toglie il peccato del mondo. È Lui che ci fa passare il Mar Rosso della nostra morte, della nostra sofferenza, della nostra finitudine creaturale, e ci trasporta nell'infinito di Dio. È interessante notare che in questo versetto ci sono due verbi per indicare il sapere. Uno è, cioè c'è un verbo solo, ma in greco ci sono in genere due verbi. Uno è il verbo gignosco, che indica la conoscenza umana, è la conoscenza che abbiamo tutti noi. Invece il secondo verbo è idenai, che è quello che ho usato qua, sapendo, conoscendo, è il conoscere spirituale, è il conoscere per intimità filiale, è il conoscere per rivelazione. Cioè, sapete, Gesù in Giovanni è Signore anche nella sua passione, è padrone degli eventi, quindi è un Gesù che è pienamente consapevole dell'imminenza della sua passione e del fatto che la croce sarà il suo passaggio al Padre. Ecco, sapendo che doveva passare, vedete l'allusione di nuovo a Pasqua, a Pesachà, il cui significato forse più probabile tra i 25 che si danno è quello di passaggio. Ecco, dopo aver amato i suoi fino alla fine, bello, Tutta la vita di Gesù è raccolta in questa visione retrospettiva di un amore incredibile, totale, fino alla fine, in tutta la sua vita. Ecco, la conclusione della vita di Gesù è ancora una volta amore senza confini, è il più alto che si possa immaginare. E notate bene, Giovanni usa sempre il verbo agapao. Non ce lo diciamo queste cose per tirarcela, ma per capire la ricchezza della scrittura. Voi sapete che mentre in ebraico c'è un solo verbo per dire amare, ab, in greco ce ne tre in genere. C'è il verbo ero, da cui la parola erotismo, cioè l'amore di piacere, l'amore di possesso, lecitissimo, bellissimo, per carità. Secondo livello, la filia, il verbo fileo, l'amore contraccambiato. Io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, l'amore degli amici. Pensate a filosofia, filantropia, eccetera. Ma c'è un verbo che è pochissimo usato nei classici e che è quasi una peculiarità del Nuovo Testamento, che è il verbo agapao, da cui la parola agape, che indica l'amore unidirezionale, l'amore che ama anche se non ricambiato, l'amore che non attende contraccambio, che è l'amore di Dio. Dio è agape, dice Giovanni in una Giovanni 4:8. Cioè Dio ci ama con la sua misericordia infinita, anche anche se non lo contraccambiamo, anche se non gli rispondiamo, anche se ci ribelliamo a lui. E allora capite poi, faccio apro una brevissima parentesi, perché quando si parla del matrimonio cristiano si dice che è indissolubile, si dice che un coniuge, anche se abbandonato, tradito dall'altro, deve continuare ad amarlo, accoglierlo, perdonarlo, aspettarlo, perché il matrimonio cristiano è sacramento, cioè segno dell'amore stesso di Dio. E Paolo, quando scrive in Efesini 5, dice: mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa e ha dato la vita per lei, cioè amatevi tra di voi, non solo a un livello di eros, non solo a un livello di filia, finché ti voglio bene stiamo insieme, finché ci vogliamo bene stiamo insieme, ma devi arrivare all'amore di agape, cioè che ama l'altro, solo lui e per sempre, nonostante ogni reazione dell'altro, che può essere anche negativa, che può tradirmi, che può andarsene, che può abbandonarmi, perché Dio ci ama così. L'amore di Dio è un amore agapico. Cioè anche quando noi non rispondiamo a Lui, quando pecchiamo, quando ci allontaniamo, la sua misericordia non ci molla mai, la sua misericordia ci segue sempre. E ama i suoi, bello, tutti noi siamo i suoi, che non sono solo i discepoli, ma sono i credenti di ogni tempo, quindi anche ciascuno di noi, ma sono anche tutti gli uomini, perché tutti siamo suoi, tutti siamo stati dati al Figlio dal Padre. E li ama sino alla fine. Cioè sino all'autoannientamento, sino alla morte, sino alla kenosis, parola greca che vuol dire svuotamento, e che nel linguaggio biblico teologico significa la rinuncia da parte di Gesù di essere come il Padre, di essere Dio, per presentarsi in forma di servo. San Giovanni Crisostomo nota che questo eistelos, cioè fino alla fine, significa tempo, cioè fino alla fine della vita, ma significa anche misura, cioè non c'è dono più grande, si è fatto mangiare tutto, si è fatto bere tutto, si è consumato tutto. Ecco, qui siamo al vertice della teologia giovannea, un Dio che è solo dono, un Dio che è solo amore. Mi ha sempre colpito come anche i nostri fratelli islamici hanno, voi sapete, nel Corano i 99 nomi di Dio, no? Che sono anche molto belli: il fedele, il custode, l'immenso, il perdonatore, eccetera. Ma se volete, questi sono tutte terminologie che ricorrono nel Primo Testamento. Nel Nuovo Testamento c'è questa nuova terminologia bomba, che Dio è amore, e nessuno mai è arrivato a dire, se non per Cristo e con Cristo in Cristo, che Dio è amore. E i nostri fratelli islamici, nei loro 99 nomi di Dio, non hanno che Dio è amore. Ecco, se solo cogliessimo cosa vuol dire che Dio è amore, che è tenerezza, che è misericordia, credo che andremmo molto lontano. Lo abbiamo meditato in questi incontri, che Dio non ha mandato il Figlio per condannare, ma per salvare ogni essere umano, per salvare gli empi, per salvare i peccatori. Un amore davvero agapico, un amore unidirezionale, che ama anche se non riamato. E poi versetti 4-17, avete visto il racconto del lavare i piedi. Certo, al tempo di Gesù, lavare i piedi a un altro era un gesto che esprimeva ospitalità, che esprimeva accoglienza. Ma attenzione, secondo il Midrash Mechiltà su Esodo, cioè la riflessione sapienziale sull'Esodo, non si poteva esigere neanche da uno schiavo ebreo che lavasse i piedi al padrone, perché era un gesto veramente di umiliazione. In via ordinaria solo lo schiavo pagano poteva lavare i piedi al padrone. Tale gesto però, se non poteva essere preteso giuridicamente perché giudicato troppo umiliante, poteva essere un gesto d'amore, per cui poteva essere fatto per esempio dalla moglie nei confronti del marito o dalle figlie verso il loro papà. E in un'opera giudaica alessandrina si dice che Asenat, promessa sposa di Giuseppe, si offre di lavargli i piedi, ma Giuseppe protesta, perché dice: questo è un lavoro da serva. Ma Asenat la fidanzata gli dice devotamente: i tuoi piedi sono i miei piedi e nessun altro laverà i tuoi piedi. Ancora in segno di devozione, d'amore, talora erano i discepoli che lavavano i piedi al loro rabbi, e Gesù sembra alludere a questa usanza quando parla così ai suoi discepoli. Ecco, Gesù lavando i piedi si fa servo, e si fa servo pagano, servo escluso da Israele. Vediamo la realizzazione di Luca 12,37: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, egli si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Quindi vedete, era un gesto di supremo amore, di suprema riconoscenza. Nel rituale della Pasqua, e chi di voi ha mai celebrato una Pasqua ebraica o comunque ha studiato un pochettino il Seder Pasquale, no? Cioè l'ordine della Pasqua ebraica, sa che non è prevista nella Pasqua ebraica la lavanda dei piedi, ma al limite c'è solo la lavanda delle mani dopo la seconda coppa. Quindi il gesto che Gesù fa è un gesto assolutamente straordinario. Straordinario, perché Gesù lo fa all'interno della cena, quindi non in genere si lavava i piedi all'ospite quando arrivava, qui invece Gesù lo fa all'interno della cena, e quindi un gesto fuori luogo e un gesto inconsueto. Qual è il significato? Quello di Gesù non è solo un gesto di umiltà, è un gesto di rivelazione. Cioè di fare scorgere il volto del Dio che Gesù vuole manifestare a tutti noi. Il famoso inno ai Filippesi dice: Gesù Cristo, capitolo 2, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso, letteralmente sarebbe una preda, la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso. Vedete, il verbo è sempre quello, eschenosen, la kenosis, lo svuotamento totale. Luca lo esprime in altre parole, in Luca 22: io sto in mezzo a voi come colui che serve. Per questo è molto di più che un gesto di umiltà. Noi, guardando Gesù che lava i piedi, noi non comprendiamo tanto l'icona del servizio, ma l'icona, come dice bene Maggioni, di un Dio capovolto, di un Dio capovolto, perché normalmente Dio deve essere servito, deve essere onorato, deve essere venerato, anche il vecchio catechismo diceva: per quel fine Dio ci ha creati per conoscere, amarlo e servirlo in questa vita. No, qui ci viene presentato un Dio che si fa servo, un Dio che rinuncia alla sua dignità, un Dio che si sporca le mani, un Dio che prende sulle sue mani i nostri piedi puzzolenti, è un Dio che davvero è capovolto, non è più il Dio dei filosofi, non è più il Dio dei pensatori, il Dio delle religioni a cui si offrono culti, sacrifici, venerazioni, ma è un Dio che si fa servo, è un Dio che si fa schiavo, è un Dio che si fa impuro, che prende le nostre impurità per purificarci. E versetto 4: si alzò da tavola. Vedete, finché l'amore sta seduto, chiuso in sé, prigioniero della sua pigrizia e della sua paura, rimane un bel sentimento. L'amore ha bisogno di alzarsi, di muoversi, di andare verso gli altri, di uscire, di comunicarsi. Il nostro Papa tanto insiste su una chiesa in missione, su una chiesa samaritana che vada fuori, che prenda su di sé il carico delle povertà del mondo, che non stia chiusa in se stessa, che esca, che sia una chiesa sempre di missione. E spogliò se stesso. Vi ho già detto forse altre volte, tutte le volte che nella Bibbia sentite parlare di vestiti c'è dietro un significato simbolico. Si parla di vera e propria teologia del vestito. Pensate ad Adamo ed Eva che dopo il peccato si scoprono nudi, segno di che si scoprono senza dignità, pensate alle vesti sacerdotali, pensate alle vesti regali. Avevamo visto nella parabola del padre misericordioso o figlio il prodigo, come si diceva una volta, il ten stolen pro ten, la stola prima, il vestito bello, per indicare la dignità data a questo figlio. Ecco, qui Gesù viene spogliato, o meglio, si spoglia, si svuota, perde la sua divinità, la sua dignità divina. Non per niente sulla croce sarà spogliato e morirà nudo, come ricorda spesso Don Ghiberti quando parla della sindone, senza neanche quello straccetto, quel perizzomino che gli mettiamo per pudicizia dei nostri crocifissi. Muore davvero nudo, totalmente nudo, si spoglia totalmente. Ecco, versetti 6-11 abbiamo questo dialogo di tipo rabbinico tra Gesù e Pietro, secondo una struttura abbastanza normale nelle dispute rabbiniche, cioè si compie un gesto misterioso per suscitare una domanda da cui scaturisce una risposta. Ecco, quando Gesù vede questa umiliazione del maestro, questo maestro che si fa servo, Pietro si ribella. Pietro non accetta. Non è accettabile per Pietro che Gesù abbandoni la sua posizione di superiorità per rendersi uguale ai discepoli. Tale idea del maestro disorienta Pietro, lo porta a protestare, ma se non accetta questo gesto, non accetta la passione di Gesù, non accetta la croce di Gesù, non accetta Gesù che si fa mangiare, che si fa bere, non accetta l'amore di Gesù. E Pietro è lontano dal comprendere che cosa sia questo amore, no? E come gli aveva detto, vi ricordate, in Matteo 16, quando lui diceva che il figlio dell'uomo doveva morire, doveva patire, non sia mai, questo non ti capiterà mai, così Pietro si ribella di nuovo. Non ha capito il Dio capovolto, non riesce a reggere l'idea di un Dio capovolto. Gli va bene un Dio da servire, non un Dio che gli fa servo. E allora il maestro gli dice, sì, tu adesso non capisci, ma lo capirai dopo. Espressione giovannea che dice, che indica il periodo post-pasquale. Lo capirai dopo la mia resurrezione. Ma se non capisci questo, se non capisci il mio dono, il mio farmi consumare, il mio darmi totalmente agli altri, non avrai parte con me. Ecco, la parte è l'eredità che Dio accorda al suo popolo. In altre parole, non avrai Dio, non conoscerai Dio, avrai sempre la tua immagine di Dio. Non riuscirai a rottamare quell'idea balorda che hai nella testa di Dio per accettare questo Dio che è amore, che è dono, che è svuotamento. E allora Pietro non ha ancora capito, pensa che si tratti di un nuovo rito di purificazione e dice, ma allora non lavarmi solo i piedi, lavami anche le mani, la testa. Ma Gesù scarta questa interpretazione rituale facendo uso di un proverbio, vedete, è molto facile, quando si è fatto il bagno non si ha bisogno di lavarsi che i piedi, ecco, ma Gesù rifiuta questa interpretazione gestuale, meccanicistica, e invita invece Pietro a qualche cosa di molto più profondo. Gesù dice ai suoi discepoli, voi siete già puri, perché? Perché avete accolto la mia parola, aveva detto al capitolo 15 Giovanni, al versetto 3. Ecco, ma non basta la fede, non basta accogliere la parola se poi anche noi non capiamo che Dio è capovolto, che Dio è servo, che Dio è schiavo, e se anche noi non entriamo in questa logica del servizio senza riserve, del donarci totalmente agli altri, del farci mangiare dagli altri, del farci bere dagli altri, del lavare i piedi agli altri. E allora ecco, siamo al versetto 15. Vi ho dato un ipodeigma perché anche voi facciate come io vi ho fatto. Ipodeigma è l'esempio, è qualche cosa, ha una connotazione visiva, di figura, di immagine, di tipo, di modello, è più di un esempio in campo morale. In altre parole, dovete fare come me, dovete essere me. Io sono il paradigma, sono lo stampino su cui voi dovete essere stampati, sono la matrice. Il cristiano dovrà essere un altro Cristo, cioè un altro servo, dovrà essere un altro schiavo, dovrà essere un uomo totalmente agapico, dovrà essere un uomo di totale servizio, dovrà essere un uomo che ripieno dell'amore di Dio, ripieno della misericordia di Dio, che ha avuto l'emozione di essere servito da Dio, che ha avuto l'emozione di avere i suoi piedi lavati da Dio, diventa uno che ama, diventa uno che serve, diventa uno che lava i piedi ai fratelli. E anche qui state attenti, non è soltanto un modello da imitare, è qualche cosa di più. Tutte le volte che voi in Giovanni trovate come, cazzos, non è tanto un avverbio di comparazione, no, di modo maniera, è quasi il complemento di materia, cioè perché anche voi facciate della stessa materia d'amore con cui ho fatto io, perché siete l'amore che andiamo agli altri, non parte da noi, è Dio che ci ha amato per primi. Noi, il grande tema dell'anno della misericordia, siamo chiamati ad essere misericordia sicut pater, cioè è il Padre che ci ha riempito di misericordia, è il Padre che ci ha riempito di tenerezza, è Dio in Cristo che ci ha lavato i piedi. E proprio perché siamo pieni di questo amore dobbiamo traboccarne i fratelli, e nella misura in cui siamo pieni di questo amore ne trabocchiamo i fratelli. Tante volte non riusciamo ad amare perché non ci siamo riempiti dell'amore di Dio, non ci siamo riempiti di questa emozione di un Dio che ci lava i piedi. E poi vedete, ve lo dico fin d'ora, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono, non che sono io, che io sono, il nome di Dio. Cioè la divinità di Cristo si rivela proprio in questo gesto dell'amore supremo, e il volto di Dio si rivela proprio in questo gesto supremo di servizio. Dio si rivela in quello che costituisce l'aspetto più profondo della sua divinità e manifesta la sua gloria proprio facendosi nostro servitore, proprio lavando i piedi alle sue creature. E allora Dio non è il sommo padrone che possiede tutto, rottamate questa falsa immagine di Dio, ma Dio è il più grande povero che non possiede nulla, perché si è donato tutto, si è fatto mangiare tutto, si è fatto consumare totalmente dagli altri e non può donare di più, perché è il dono che lo costituisce nella sua persona, fondata unicamente sulla carità. Ecco qui, in questo brano ci sono alcuni significati. Il primo significato sicuramente è un significato, vi ho detto, sacramentale, perché nella lavanda dei piedi c'è l'esegesi dell'Eucaristia. E guardate, è significativo che la Chiesa abbia capito questo da subito, e nonostante che Gesù abbia detto: se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri, vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi, la Chiesa non ha istituito un sacramento della lavanda dei piedi, ma quel fate questo in memoria di me l'ha lasciato proprio come esegesi dell'Eucaristia. Quindi questo racconto giovanneo non è stato colto come l'istituzione della lavanda dei piedi, ma come la spiegazione dell'Eucaristia. Quindi la lavanda dei piedi non è qualche cosa di altro riguardo all'Eucaristia, è l'unica spiegazione dell'Eucaristia. E qui dovremmo fermarci un momentino. Il nostro vicino di casa, Don Mario Foradini, tante volte dice che i cristiani sono diventati dei mangiatori di ostie. Cioè basterebbe un'Eucaristia in cui io capisco che devo farmi mangiare dagli altri come il Signore, farmi bere dagli altri come il Signore, per cambiare la mia vita. Invece tante volte noi ci fermiamo al rito, ci fermiamo alla liturgia, e non diventa per noi questa trasformazione. Vi dicevo, andare a messa dovrebbe essere una scommessa, dovrebbe essere un impegno pubblico, dovrebbe essere una rivoluzione della nostra vita, perché se io mi assimilo nel Signore, devo come Lui diventare servo, devo come Lui diventare schiavo. Voi sapete, qui c'è un grande discorso, ma c'è scritto un libro intero sull'Eucaristia, vi dico solo alcune cose. Ricordatevi bene che normalmente, mentre noi pensiamo che nella cultura occidentale quello che mangiamo diventa noi, gli ebrei, anticipando una sensazione, una sensibilità che adesso è molto moderna, dice che noi diventiamo quello che mangiamo. E meno male, perché se Gesù Cristo diventasse Carlo Miglietta, povero lui, mentre invece meno male che Carlo Miglietta viene cristificato dall'incontro eucaristico. E allora se ciascuno di noi viene cristificato dall'incontro eucaristico, ecco che ciascuno di noi deve diventare servo, ecco che ciascuno di noi dopo ogni eucaristia deve farsi mangiare, deve farsi bere, fino alla fine, eiston telos, cioè in tutta la durata della sua vita e nella massima dimensione del suo dono, e due dimensioni, temporale e quantitativa, di cui parlava il Crisostomo. Quindi vedete come andare a messa dovrebbe essere una sfida, dovrebbe essere qualche cosa di emozionante, e come davvero, come dice Paolo, io devo sempre vedere se poi accostandomi al corpo del Signore indegnamente, senza riconoscere poi Lui nella carne dei fratelli, io non mangio e bevo la mia condanna, io non strumentalizzo l'Eucaristia, non rendo vano l'Eucaristia. Sì, c'è anche un'interpretazione battesimale, si parla di lavacro, si parla di acqua, eccetera, eccetera. Però attenzione, anche qui il concetto che viene dato è proprio questo, che il battesimo mi immerge nel Signore, ma non per pulire i peccati tipo candeggina o di sangforte, ecco, ma nel senso che mi immerge nel Signore e io divento un cristiano, cioè un altro Gesù Cristo. Ricordatevi bene, la morale dei cristiani non è la morale del tu devi fare delle cose, ma tu devi essere. Il cristiano è chiamato ad essere Gesù Cristo. Io ricorderò sempre quando nel 2000 andai in Brasile con Stefano e Sara, età delicata, una aveva 15 anni, l'altra aveva 18, e io chiedevo a un missionario che viveva là, sperduto in mezzo agli indios, Yanomami, padre Silvano Sabatini, che è morto 92enne l'anno scorso, dicevo: ma come devo fare io per annunciare Gesù Cristo ai miei figli? E lui mi diceva: ma tu non devi annunciare Gesù Cristo ai tuoi figli. Come no? Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Mamma mia, che emozione, che responsabilità. Ma questo è il battesimo. Cioè il battesimo non ci abilita a parlare di Gesù. Il battesimo ci abilita ad essere Gesù per gli altri. Cioè ciascuno di tutti i vostri amici, tutti i vostri familiari, le persone che vi incontrano, vedendo ciascuno di voi dovrebbe dire: ho visto Gesù. Perché questo pensa come Gesù, parla come Gesù, serve come Gesù, muore come Gesù. Ecco, questo è il battesimo. Certo, molti padri hanno visto anche nella lavanda dei piedi la penitenza, cioè il sacramento della riconciliazione. Se il battesimo è il grande bagno, la lavanda dei piedi diventa il bagnetto, insomma, diventa la penitenza. Ma attenzione, sempre in questo senso, che ogni incontro con Cristo che si fa mangiare, che si fa bere, mi porta ad essere servo, mi porta a donarmi degli altri. E poi vedete, siamo nell'ultima cena, siamo nel giorno in cui tradizionalmente la Chiesa vede l'istituzione del presbiterato, l'istituzione del sacramento dell'ordine. E vedete bene, come diceva bene Don Tonino Bello, no? Che agli ordinandi apostoli Gesù non regala una casula, una stola preziosa, ma regala il grembiule del servo. E venne fuori la famosa immagine della chiesa del grembiule, perché diceva Don Tonino Bello: è l'unico paramento sacerdotale ricordato nel Vangelo. Quindi chi ha autorità deve essere più servo degli altri. Ma ci sono sicuramente dei significati, direi, etici, dei significati morali, dei significati che impegnano la nostra vita. Perché ricordiamo sempre la dinamica del percorso che abbiamo fatto. Credo che in questi incontri precedenti ci siamo lasciati inondare, no? Da questo tsunami della misericordia di Dio, del suo amore che ci va a prendere in qualunque posto siamo, che ci perdona sempre, che ci fa nuovi sempre, nonostante ogni nostra cattiveria, nonostante ogni nostra opposizione. Ecco, ma ricordiamo bene che se noi siamo stati riempiti da questo amore è per traboccarne agli altri. Se noi abbiamo gustato un Dio che si fa servo al punto che mi lava i piedi è perché da questa esperienza io devo diventare un lavatore di piedi di quelli che incontro. È interessante notare che Luca fa subito seguire al racconto dell'istituzione dell'Eucaristia una chiamata al servizio, con un brano che invece Marco e Matteo pongono da altre parti, pongono dopo la richiesta di Giacomo e di Giovanni di essere i primi nel regno. Subito dopo che Luca ha descritto l'istituzione dell'Eucaristia, Luca scrive, capitolo 22, versetti 24-27, sorse allora una discussione su chi di loro poteva essere considerato il più grande. Ed egli disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. È lo stesso discorso che Gesù fa qui dopo la lavanda dei piedi. Avete visto? Quando ebbe lavato loro i piedi e riprese le loro vesti, versetto 12, sedette di nuovo e disse: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono, ma se dunque io, il signore, il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone. Allora vedete, il primo grande movimento è diventare misericordiosi come il Padre. È alzarci anche noi, Gesù si alzò. È deporre le nostre vesti, scegliere l'ultimo posto e farci servi. E farci dono, e farci mangiare dagli altri, e farci bere dagli altri. Ecco perché il segno distintivo del cristiano sarà proprio questo amore, no? Sarà proprio questo comandamento nuovo. Gesù dice che l'unico criterio di ecclesialità non sarà partecipare ai gruppi, non sarà il battesimo, non sarà andare a messa la domenica, non sarà andare ai corsi biblici, ma sarà amare. Da questo riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete. E questo amore è davvero l'unica traduzione dell'amore di Dio. Il nostro Dio, questo pallino, non vuole essere riamato in se stesso, ma vuole essere amato nei fratelli, vuole essere amato negli altri. Dirà Giovanni nella prima lettera: se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Ecco perché l'amore è al cuore della nostra fede. Ecco perché Paolo dice in Galati 5: tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo. Dimentica addirittura di dire amerai Dio, perché alla fine l'amare Dio si traduce nell'unico precetto dell'amare il prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore. Romani 13. E allora, visto che ho la gioia, la fortuna, l'onore, vi ringrazio di parlare a un pubblico di giovani, permettetemi di sottolineare alcuni aspetti di come dobbiamo cominciare a tradurre nella nostra vita e voi nella vostra vita, nella vostra età, questo comando del Signore, questo appellativo a riempirci della misericordia di Dio per traboccare. Ecco, io credo che la prima cosa che ci viene ricordata qui è che ogni vita è una vocazione, che ogni vita è una chiamata all'amore. Se io sono diventato Cristo, La mia vita, come quella di Cristo, deve diventare dono. E voi siete in un'età delicata, siete nell'età delle scelte. E io insisto molto su questo, ma non io, tutta la tradizione della Chiesa insiste su questo. Guardate che la vostra vocazione è vocazione al dono, è vocazione al servizio, è vocazione a lavare i piedi agli altri. Guardate che spesso nella ricerca vocazionale di questi anni si fanno i test e si cerca di vedere dove mi realizzo di più, si cerca di vedere dove guadagnerò di più, dove troverò lavoro. Questi non sono parametri cristiani. Questi non sono parametri cristiani. L'unico parametro cristiano è dove servo meglio i fratelli, dove lavo meglio i piedi al fratello, dove sarò più schiavo, sarò più ultimo, sarò più povero, dove perderò di più la mia vita. Vedete la lontananza dalla mentalità mondana. In genere vi viene detto dovete cercare dove realizzate la vostra vita, e Gesù vi dice dovete cercare dove perderete la propria vita, perché chi perde la vita per amor Dio, per amor mio, la ritroverà. Cioè, se io mi faccio, non se mi realizzo, se divento importante, ma se servo, se mi faccio mangiare, se mi faccio bere, ho indovinato la mia vocazione. Allora questa è la vostra età, ed è l'età in cui dovete davvero cominciare a capire che la vita è un servizio, e le vostre scelte professionali, le vostre scelte affettive, le vostre scelte ecclesiali devono essere fatte, se fatte cristianamente, alla luce dell'episodio della lavanda dei piedi, dove il Signore mi chiama a lavare meglio i piedi agli altri. E guardate che questo discorso della chiamata e del dono totale a Lui non è soltanto un interrogarsi sulla vita celibataria, sulla vita consacrata, è anche sicuramente questo, ma è anche il capire che il matrimonio cristiano non è una scelta di serie B, nel senso che i preti e le suore si donano totalmente a Dio e noi invece andiamo una volta alla domenica a messa, poi magari un'oretta nei gruppi parrocchiali nella settimana. Anche il matrimonio deve essere scelta di lavanda dei piedi, deve essere scelta di servizio, deve essere scelta di dono. Tant'è vero che San Luca dice chiaramente: chi non ama meno la moglie e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Luca mette anche la moglie nell'elenco delle varie cose da lasciare per il Signore, e dice che ho preso moglie non è una scusa valida di fronte alla chiamata del Signore. Allora anche qui, sveglia ragazzi, uscite da dinamiche di matrimonio che sono quelle delle riviste patinate o anche semplicemente del mondo. Il matrimonio per il credente è una scelta di sequela totale del Signore. Cioè, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e il prossimo tuo come te stesso. Vale non solo per i preti e le suore, vale per i coniugi, vale per tutti. Siate perfetti come perfetto il Padre, vale per tutti. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, vale per tutti. In maniera diversa, perché sarà diversa nelle finanze dell'anacoreta che vive su una colonna in un eremo e quello che ha 5 figli, ma il discorso è poi lo stesso. La necessità di pregare sempre senza stancarsi vale per tutti. L'ordine andate e annunciate il mio Vangelo a tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vale per tutti. In un mio libro che è andato esaurito in questo momento, è in esaurimento, che era La famiglia secondo la Bibbia, il Cardinale Poletto, facendo un commento al mio libro, la prefazione, scriveva che io ho inventato un nuovo neologismo, nel quadro teologico italiano, ho inventato il binachesimo, che è un mio modo per dire che tutti siamo chiamati ad amare Dio in totalità. Chi lo fa da solo è il monos e il monaco, chi lo fa in due è il binaco, ma per farvi capire che ciascuno di noi è chiamato a questa totalità della sequela. Allora mi raccomando, Se vi troverete nella via celibataria, nella via della verginità consacrata, eccetera, sarà sicuramente per motivi di servizio, di dono, di farsi mangiare, ma se vi troverete chiamati alla vita matrimoniale, dovete capire che la vita matrimoniale è un servire, che la coppia non è fatta per guardarsi negli occhi, scusate la frase da Baci Perugina, ma per guardare insieme nella stessa direzione che è Cristo, lo sposo, e perdonarsi ai fratelli. E anzi, la coppia, che è corroborata dal sacramento, che è il sacramento dell'amore per eccellenza, no? Dell'amore umano. Quindi qualcuno dice che è il sacramento in cui c'è più Spirito Santo di tutti gli altri, anche se la liturgia non lo sottolinea a sufficienza, cioè lo Spirito Santo d'amore. La coppia deve diventare focolaio di amore, focolaio di servizio, di lavare i piedi agli altri, di accoglienza. E allora qui io c'ho il dente avvelenato, ma su questa cosa cominciate anche a riflettere come penserete i vostri matrimoni. Se il vostro matrimonio sarà un matrimonio mondano da 20.000 euro con pranzi, con abiti firmati da 2.000 euro e 3.000 per il servizio fotografico, o se sarà un momento di amore, di comunione, in cui darete fin da subito il segno che la vostra coppia nasce per servire, per lavare i piedi, per donarsi agli ultimi, per amare i fratelli laddove essi, per amare Dio laddove egli vuole essere amato, cioè nei fratelli. E allora ecco il servire i poveri, perché voi sapete che il Signore si identifica con l'affamato, l'assetato, il forestiero, l'ignudo, il malato, il carcerato. Quest'anno il Papa ci invita a vivere le opere di misericordia corporali e spirituali. Le opere di misericordia corporali sono poi quelle di Matteo 25, è quello che vi ho detto, più una presa dal libro di Tobia, seppellire i morti. Ma è proprio questo. Dio vuole essere amato nell'affamato, nell'assetato, nel forestiero, nell'ignudo, nel malato, nel carcerato. Chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Prima Giovanni 4. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio ami anche suo fratello. E allora ecco, vivere l'Eucaristia significa vivere la lavanda dei piedi. Paolo è durissimo, vi ho detto, contro chi prende prima il proprio pasto, cioè non condivide con i fratelli. Il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Scriveva Giovanni Paolo II, Paolo qualifica indegno di una comunità cristiana partecipare alla cena del Signore quando ciò avvenga in un contesto di indifferenza verso i poveri, nell'Ecclesia d'Eucaristia. Ma non basta stare dalla parte dei poveri, servire i poveri. Bisognerebbe anche essere con i poveri. E questo è un grande tema che è tanto caro a Papa Francesco. Cioè chi ama il Signore è colui che sta dalla parte dei poveri, è colui che frequenta i poveri, è colui che si circonda dei poveri. Gesù diceva, quando dai un banchetto, se inviti soltanto i tuoi amici, che merito ne hai? Fanno così anche i pagani. Se inviti il tuo ricco vicino, che poi ti darà contraccambio, che merito ne hai? Fanno così anche i pagani. Tu quando dai un banchetto invita i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi, le vedove, gli orfani, quelli che non hanno da darti contraccambio. E avrai allora un contraccambio nei cieli. Allora la prima cosa da fare è frequentare i poveri e rompere i doppi vetri che abbiamo sempre tra noi e i poveri e cercare di vedere i poveri, di sperimentare i poveri. L'augurio che faccio a tutti voi è proprio di vivere un po' con i poveri, non vederli soltanto alla TV, non vederli soltanto in maniera virtuale, ma avere possibilità di stare un po' in mezzo ai poveri per farci convertire dai poveri, e allora diventa poi molto più semplice anche la condivisione con loro, il dare con loro. E a questo punto direi, siamo alla conclusione, l'importanza di uno stile di vita, che sia uno stile sobrio, che sia uno stile di condivisione. Il grande Cardinal Pellegrino che nessuno di voi conosce, ma che è stato il cardinale di Torino che ha segnato la mia vita e a cui, dalla cui amicizia ero onorato, negli anni 70 scriveva nella sua famosa Camminare insieme: la povertà deve essere praticata anzitutto a livello individuale. È necessaria una revisione della mentalità ancora largamente dominante, secondo cui ognuno è padrone dei propri averi e ne fa quello che vuole. È pertanto doveroso che ognuno di noi si interroghi sul suo comportamento nell'uso dei beni economici. Tra i 9 libri che io ho scritto, che hanno avuto tutti, direi, ottimo successo, ce n'è uno che è andato male. Sapete qual era? Condividere con i poveri, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani. Questo è sempre un argomento che entra di qui ed esce di là. Eppure una fede che non tocca il portafoglio, che non tocca il tuo stile di vita, non è una fede cristiana. La famosa parabola del figlio prodigo che mi avete scippato, concludeva proprio, del samaritano, proprio che lui paga di persona, dà 2 denari e anzi apre un conto a valenza illimitata e tutto quello che spenderai in più io te lo rifonderò. Ecco, questa è farsi prossimo, è una fede che tocca il mio stile di vita, come mi vesto, che macchina compro, che casa compro, ma non in sé, ma perché c'è un mondo attorno a voi che è un mondo dei poveri, dei disperati, dei disgraziati, di quelli che non hanno niente, dei migranti, no? Che attendono che noi condividiamo quei beni che secondo l'Evangelo sono loro, perché noi siamo soltanto amministratori dei beni che abbiamo. E allora questo significa lo stile di vita, significa forse condurre una vita più povera, significa fare dei passi indietro nel nostro ceto sociale, significa avere di meno, significa rifiutare una mentalità corrente che ha fatto, come diceva il generale dei gesuiti padre Arrupe, dell'homo sapiens un homo consumens, l'uomo che consuma. E allora ecco l'importanza del vostro stile di vita, che significa anche tante cose, non significa solo austerità, ma significa scelte di ecologia, di rispetto dell'ambiente, significa riciclaggio, la Laudato Si, leggetela, è un capolavoro, significa il consumo critico, significa il boicottaggio di quelle firme, di quelle marche che voi sapete strumentalizzano i poveri nei paesi del terzo mondo, significa il discorso del commercio equo solidale, significa il discorso delle banche etiche. Qui non so a che punto siete nei vostri cammini, ma sono sicuramente grande prospettiva. E inoltre non basta poi commuoversi per i poveri, bisogna anche cogliere nelle strutture sociali le cause di peccato, quelle che Giovanni Paolo II chiamava le strutture di peccato, cioè saper individuare le cause della povertà, le cause delle disuguaglianze. E allora ecco, rifiutare, no, una logica che vede ormai nell'uomo una risorsa e non più un fine. Quindi chi di voi lavorerà nel campo dell'economia? Ecco, proprio non accettare i compromessi di un sistema che continua a fare alcuni sempre più ricchi e altri sempre più poveri, ma cercare di pensare. Di pensare economie eucaristiche, economia di comunione. Mi hanno detto che l'altro giorno al Sermig c'è stata una bellissima conferenza di un grande economista che ha lavorato sull'idea di Chiara Lubick dell'economia di comunione, dell'economia eucaristica. Ecco, noi saremo nel mondo, ma come dice Gesù, non saremo del mondo. Finalissimo. Giovanni ha solo 2 beatitudini. Alla fine del suo Vangelo, beati quelli che crederanno senza aver veduto. E qui invece, beati, sapendo queste cose, versetto 17, sarete beati se le metterete in pratica. Cioè, beato chi lava i piedi. E guardate, è la traduzione giovannea della beatitudine lucana: siate beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Ecco, la via che Gesù ci propone è una via di felicità. Ricordatevi bene, l'abbiamo detto quando parlavamo del peccato, che se Dio ci dà delle norme, non ce lo dà per dargli delle imposizioni, degli ordinamenti, ma per la nostra felicità. Vi ricordate, peccato uguale mancare il bersaglio, eh? Ecco, se io voglio cogliere il bersaglio della mia vita, faccio della mia vita amore, servizio, dono, e lì avrò la felicità, lì sarò beato. Sarò beato se laverò i piedi, sarò beato se sarò misericordioso. E guardate che è una frase bellissima questa, eh? Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. In genere tutte le altre beatitudini hanno una promessa diversa: beati i poveri perché possederanno la terra, beati quelli che piangono perché saranno consolati. Qui i misericordiosi cosa trovano? La misericordia, ma la misericordia è Dio. Quindi beati i misericordiosi perché sperimenteranno Dio, che è misericordia, perché vivranno già qui la vita di Dio, perché vivranno già qui il paradiso. E se Dio è misericordia e il paradiso, la felicità, è vivere in intimità con Dio, se io vivo il lavare i piedi, se io vivo la misericordia, io vivo già ora la vita stessa di Dio. Quindi la via del servizio, la via del lavare i piedi, ci propone il brano di Vangelo che abbiamo letto, è la via della felicità, è la via della pienezza, è la via della realizzazione. Come diceva Gesù, chi perde la propria vita la ritroverà.
Bene. L'altra volta non avevo lasciato nessuna traccia, ma a me sembra che non ci sia mai bisogno di tracce. Comunque, le indicazioni possono essere queste. La prima è Dio che mi lava i piedi, non io che vengo, non è che a me che viene chiesto di lavarli a Lui. E questo dovrebbe sempre cambiarci, ritorniamo agli incontri precedenti, no? Dovrebbe sempre un po' sconvolgermi questa cosa, che Dio non mi chieda di fare delle cose per Lui, ma che sia Lui a donarsi a me. Altra cosa è tutta la questione dell'esempio, come fate io, fate anche voi, e quindi tu citavi prima alcune cose, mi viene in mente un santo che non so più quale, che diceva: dobbiamo sempre testimoniare Cristo al limite anche con le parole. E quindi, no, come mi pongo io, no, come testimone? Qual è il mio stile? Tutte le ultime cose che lui ha detto. Altra questione è quella della vocazione. Quanto c'entra l'idea di servire come Cristo nelle mie scelte personali? No, di qualsiasi tipo. Direi che su queste cose ce n'è abbastanza, no? Ci dividiamo, come al solito, dai 24 anni in su nell'angolo, nella stanza là, che non so mai quanti siete stasera. 1, 2, 3, 4, sì,
siamo
abbastanza, e poi nelle altre due stanze,